Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Tredicesima puntata.
Al mattino si destarono allo scroscio della pioggia e con la sgradevole consapevolezza che era la domenica in cui, secondo i patti, avrebbero dovuto fare la conoscenza di John Givens. Millie Campbell si era offerta di sbarazzarli della presenza dei bambini il pomeriggio, perché, insomma, probabilmente non vorrete averli in giro quando ci sarà quello, no? In caso si riveli davvero pazzo dalle gare o qualcosa del genere. April aveva respinto l'offerta, ma quel mattino, approssimandosi il momento della visita di John, cominciò a pensarla diversamente. «Se l'offerta è ancora valida, Millie», le disse al telefono, «credo che dopo tutto l'accetteremo. Penso che tu abbia ragione. Mi sembra un'esperienza un po' stramba per i bambini». E accompagnò i piccoli da Campbell una o due ore prima del necessario. «Accidenti», disse al ritorno, sedendosi con Frank nella cucina Linda. «È una faccenda che dà sui nervi, non ti pare? Mi chiedo come sarà. Non credo di aver mai conosciuto un pazzo prima d'ora. E tu? Un vero pazzo, voglio dire, ufficialmente riconosciuto come tale». Frank versò due bicchieri dello sherry secchissimo che riservava ai pomeriggi domenicali. «Quanto ci scommetti?» chiese. «Che si rivelerà in tutto e per tutto simile ai pazzi che conosciamo, quelli non ufficialmente riconosciuti, voglio dire. Non preoccupiamoci, prendiamolo così com'è». «Certo, hai ragione». April lo gratificò di uno sguardo che gli fece sembrare lontano un secolo il dissenso del giorno prima. «In questo tipo di cose il tuo istinto non sbaglia mai. Sei davvero molto generoso e comprensivo, Frank». La pioggia aveva smesso di cadere, ma la giornata era ugualmente umida e grigia e si stava bene in casa. La radio trasmetteva musica di Mozart a basso volume e nella cucina era scesa una dolce quiete, soffusa d'un lieve sentore di sherry. Era così che Frank aveva spesso desiderato fosse la sua vita matrimoniale, tranquilla, amichevole. Una tenerezza reciproca colorata di romanticismo, e mentre se ne stavano lì seduti a chiacchierare sottovoce, in attesa di vedere apparire tra gli alberi gocciolanti la giardinetta dei Givens, egli rabbrividì una o due volte di piacere, come rabbrividirebbe chi, uscito all'aperto prima dell'alba, avverte il primo tepore del sole sulla nuca. Si sentiva in pace, e quando l'automobile giunse, era pronto. La prima a scendere fu la signora Givens, che lanciò in direzione della casa un cieco, brillante sorriso prima di voltarsi a trafficare con giacche e fagotti sul sedile posteriore. Dal posto di guida emerse Howard Givens, tergendosi con cura gli occhiali appannati, e dietro a lui apparve un giovanotto alto e sottile, dal volto arrossato, con in testa un berretto di stoffa. Non era un berretto del tipo elegante, piccolo e allacciato dietro, che era diventato di moda in quegli ultimi tempi. Si trattava di un berretto largo, piatto, antiquato e a buon mercato, e anche il resto dell'abbigliamento in colore suggeriva l'idea dell'orfanotrofio o del carcere. Informi calzoni da lavoro a lisca di pesce e un maglione marrone cupo abbottonato davanti, troppo piccolo per lui. Già a 20 metri di distanza, per non dire a 50, si capiva che indossava abiti forniti dalla pubblica assistenza. Visto da vicino, il suo volto si rivelò grande e snello, con occhi piccoli e labbra sottili, e l'espressione corrucciata era quella d'un uomo logorato da un cronico dolore fisico. «April, Frank», ripeté in risposta alla presentazione della madre, sforzandosi quasi visibilmente di mandare a mente i due nomi. «Lieto di fare la vostra conoscenza. Ho sentito parlare moltissimo di voi». Poi il suo viso si scompose in una stupefacente smorfia. Le guance gli si ritirarono in una serie di pieghe verticali. Tra le labbra pallide apparvero due perfette file di denti grandi, ingialliti dalla nicotina, e gli occhi parvero perdere la facoltà di vedere. Per qualche secondo sembrò che il volto di John dovesse restare fissato per sempre in quella mostruosa parodia di un sorriso accattivante, ingraziante. Ma il sogghigno svanì quando il gruppetto mise piede in casa con atteggiamento rispettoso. Thank you. April spiegò, in tono eccessivamente formale, si disse Frank, che i bambini si erano recati a una festicciola di compleanno e la signora Givens attaccò a riferire del traffico spaventoso che avevano trovato sulla statale 12, ma la voce le morì in gola quando si accorse che John aveva concentrato su di sé tutta l'attenzione dei Wheeler. Stava facendo il giro del soggiorno, lentamente, con passo rigido, il berretto ancora calcato in capo, soffermandosi a esaminare ogni cosa. «Niente male», disse con un cenno d'assenso, «niente male. Avete messo su una casetta, proprio come si deve». «Non volete accomodarvi?» chiese April, e i vecchi Givens subito obbedirono. John si tolse il berretto e lo posò su uno scaffale della libreria, poi allargò i piedi e si accucciò, sedendosi sui talloni come un bracciante, dondolandosi lievemente, allungando la mano tra le ginocchia a scuotere con cura la cenere della sigaretta nel risvolto dei pantaloni da lavoro. E quando levò lo sguardo a fissarli, il suo volto era privo di tensione. Aveva assunto una certa espressione furbetta che gli conferiva un'aria intelligente e spiritosa. «La vecchia Helen, qui sono mesi che mi parla di voi», fece John. «Quei simpatici giovani Wheeler di Revolutionary Road, quei simpatici giovani rivoluzionari di Wheeler Road, insomma, per metà del tempo non sapevo neppure di cosa parlava, in parte era perché non le davo retta, naturalmente, sapete com'è fatta lei, no? Parla e non dice mai niente, succede che dopo un po' uno smette di ascoltare». «Ma questa volta devo darle atto di una cosa, non è come me l'aspettavo, qui è carino, e quando dico carino... Non intendo la stessa cosa che intende lei, non preoccupatevi. Voglio proprio dire che è carino, mi piace, all'aria di un posto dove la gente vive davvero». «Beh», disse Frank, «grazie». «C'è qualcuno che vuole un goccio di sherry?» si informò April, torcendosi le dita in grembo. «Ah no, non si disturbi, April, la prego», stava dicendo la signora Givens. «Stiamo benissimo così, per favore, non si disturbi, e poi possiamo fermarci soltanto un minutino». «Mamma... vuoi farci un piacere?» intervenne John. «Vuoi stare zitta un momento?» «Sì, grazie, un goccio di sherry lo berrei volentieri. E ne porti uno anche per i miei, quello di Helen lo berrò io, se lei non lo fa fuori prima. Ah, senta, però...» L'aria spiritosa abbandonò il suo viso mentre, sempre accovacciato, si chinava in avanti e tendeva una mano gesticolante verso April, come un allenatore di baseball che impartisca istruzioni ai giocatori in campo. «Ha un bicchiere di whisky e soda? Beh, allora lo prenda, ci metta dentro 2 o 3 cubetti di ghiaccio e versi lo sherry fino all'orlo. È così che mi piace». La signora Givens, seduta sull'orlo del divano e tesa come un serpente pronto a scattare, socchiuse gli occhi invocando la morte. «Sherry in un bicchiere da whisky e soda!» Il berretto posato sullo scaffale, poi quei vestiti. Ogni settimana lei gli portava in clinica i suoi vestiti, camicie e pantaloni di buona fattura, la sua bella giacca di tweed con le toppe di cuoio ai gomiti, il maglione di cashmere, e lui insisteva ad andare in giro vestito coi panni dell'ospedale. Glielo faceva per dispetto, e quella sua spaventosa volgarità. «Oh, guarda! Che meravigliose cosine da mangiare!» trasalì con finta incredulità davanti al piatto di tartine che April aveva preparato in mattinata. «Davvero? Non avrebbe dovuto disturbarsi tanto per noi!» John Givens sorbì 2 sorsi dal bicchiere e poi lo posò sulla libreria lasciandovelo per tutta la durata della visita. Ma si mangiò una metà delle tartine, camminando senza posa su e giù per la stanza, prendendone 3 o 4 alla volta e ingollandole con voracità, mentre respirava rumorosamente col naso. La signora Givens riuscì a tenere banco per qualche minuto, chiacchierando ininterrottamente, con pause tanto brevi tra una frase e l'altra, da non lasciare a nessuno la possibilità di interromperla. Tentava di monopolizzare il pomeriggio. «Erano al corrente i Wheeler delle ultime disposizioni del piano regolatore?» «Personalmente lei lo considerava un delitto e tuttavia, secondo lei, in ultima analisi, avrebbe finito per ridurre l'aliquota delle imposte e ciò era pur sempre una benedizione del cielo». Howard Givens, sbocconcellando con aria sonnacchiosa una tartina, per tutto il monologo della moglie, tenne d'occhio ogni azione del figlio. Avrebbe potuto essere una benevola vecchia governante seduta nel parco a badare che il ragazzino affidatole non combinasse guai. John osservava la madre, la testa piegata di lato, e quando ebbe ingoiato l'ultimo boccone, l'interruppe nel bel mezzo di una frase. Lei è avvocato, Frank?
Io? Avvocato?
No, perché?
Speravo che lo fosse, ecco tutto. Mi servirebbe proprio
un avvocato.
E che diavolo fa allora? Pubblicità o che altro?
No, lavoro per la Knox Business Machines.
E che cosa fa di preciso? Progetta le macchine o le fabbrica o le vende o le ripara o cosa?
In un certo senso aiuto a venderle, direi. Personalmente non ho molto a che fare con le macchine. Lavoro in ufficio. In realtà è un lavoro stupido. Voglio dire, non c'è nulla, sa, nulla di interessante in quel che faccio.
Interessante? John Givens parve urtato da quella parola. Lei si preoccupa che un lavoro sia o meno interessante?
Credevo che questo lo facessero soltanto le donne. Le donne e i ragazzini. Da lei non me lo sarei mai immaginato.
«Oh, guardate! Sta uscendo il sole!» esclamò la signora Givens, balzò in piedi, si accostò alla finestra panoramica e guardò fuori la schiena rigida. «Forse verrà l'arcobaleno. Non sarebbe carino?»
A Frank, per la stizza, prudeva la pelle della nuca.
«Intendevo soltanto dire, spiegò, che non mi piace né mi è mai piaciuto il lavoro che faccio». «E perché lo fa, allora?» «Beh, d'accordo, d'accordo».
John Givens chinò il capo e levò debolmente una mano come nel disperato tentativo di allontanare la sferza della pubblica riprovazione.
«D'accordo, lo so. No, non sono affari miei. Come direbbe la vecchia Helen, sono completamente privo di tatto. E questo è il mio problema, vede? E lo è sempre stato. Dimentichi ciò che ho detto. Se uno vuole mettere su casa, deve trovarsi un lavoro. Se vuole mettere su una casa molto carina, molto deliziosa, deve accettare un lavoro che non gli piace. È semplice. È così che si comporta il 98,9% della gente, per cui stia tranquillo, amico. Non ha proprio nulla di cui scusarsi». Chiunque si presenti e le chieda «E perché lo fa, allora?», può star sicuro che gli hanno dato una libera uscita di 4 ore al manicomio statale. Non ci sono dubbi. Sei d'accordo su questo, Helen?
«Oh, guardate, ecco l'arcobaleno», disse la signora Givens.
«Anzi no, aspettate, forse no. Oh, ma com'è carino col sole! Perché non andiamo tutti a fare 4 passi?»
«In effetti», fece Frank, «lei ha messo il dito nella piaga, John. Sono d'accordo su tutto quello che ha detto finora, e mia moglie con me, ed è per questo che in autunno lascio il mio posto e ce ne andiamo di qui». John Givens spostò lo sguardo incredulo da Frank ad April e da questa a Frank.
«Cosa? Andate dove?» «Oh, ehi, un momento, mia madre mi ha detto qualcosa in proposito. Ve ne andate in Europa, giusto?» «Già, adesso ricordo, non mi ha detto il perché, però. Helen ha solo detto che era davvero strano».
E di colpo fece tremare l'aria e parve quasi che tremasse anche la casa con uno scoppio di risa.
«Mamma, che ne dici? Ti pare ancora davvero strano?»
«Calmati su», disse piano Howard Givens dal suo angolo. «Calma, figliuolo», ma John lo ignorò.
«Accidenti», gridò. «Accidenti! Scommetto che questa nostra conversazione ti sembra davvero molto strana, eh? Mamma!»
Erano così avvezzi ormai al suono allegro, cinguettante della voce della signora Givens, che rimasero tutti scioccati dalle sue parole rivolte alla finestra panoramica e pronunciate in tono lamentoso, penosamente teso.
«Oh, John, ti prego, basta!»
Howard Givens si alzò e le si accostò attraversando la stanza a passi strascicati. Abbozzò con la mano bianca, chiazzata di macchie brunicce, un gesto, come per toccarla, ma poi parve cambiare idea e la mano ricadde. Se ne stettero allora lì, l'uno accanto all'altra, a guardar fuori dalla finestra. Impossibile dire se si stessero sussurrando qualcosa. Mentre li osservava, il volto di John ribolliva ancora delle ultime tracce della risata.
«Sentite», disse Frank a disagio, «forse sarebbe meglio se facessimo 4 passi o qualcosa del genere».
E April:
«Sì, andiamo». «Sapete che vi dico?» fece John Givens. «Perché non andiamo noi 3 a fare un giretto e non lasciamo i miei qui ad aspettare il loro arcobaleno? Servirà ad allentare la tensione».
Attraversò il tappeto per recuperare il suo berretto e, tornando indietro, virò bruscamente con un movimento quasi spastico in direzione del punto in cui si trovavano i suoi genitori, descrivendo nell'aria con la mano destra stretta a pugno un ampio, rapido arco alle spalle della madre. Howard Givens scorse il gesto e i suoi occhiali per un attimo scintillarono di paura, ma non ebbe il tempo di intervenire prima che il pugno calasse, non con forza, bensì in una sorta di morbido, affettuoso buffetto trattenuto sulla stoffa dell'abito di Helen. «Ci vediamo tra un po', mamma», disse John. «Continua pure a star tranquilla, così come sei». Lungo il pendio del boschetto dietro casa, la terra, dilavata dalla pioggia recente che evaporava al sole, emanava una fragranza ristoratrice. I Wheeler e il loro ospite, abbandonandosi a una inaspettata sensazione di cameratismo, dovettero procedere in fila indiana lungo la china, facendosi strada con attenzione tra gli alberi. Bastava una lievissima scossa a un ramo pendente per provocare uno scroscio di gocciole e la corteccia luccicante dei ramoscelli tesi sul sentiero poteva lasciare sui loro abiti macchie nere e granulose. Dopo un po' uscirono dal bosco e si misero a passeggiare lentamente nel giardino sul retro. A sostenere la conversazione erano per lo più i due uomini. April si limitava ad ascoltare, attaccata al braccio di Frank, e più di una volta questi si avvide, sogguardandola dall'alto in basso, che i suoi occhi brillavano di quella che pareva ammirazione per le cose che lui andava dicendo. L'aspetto pratico del progetto europeo non sembrava destare l'interesse di John Givens, il quale però continuava a tempestarle di domande sui motivi della loro partenza. E una volta, quando Frank accennò al disperato vuoto di ogni cosa in questo paese, John si arrestò in mezzo all'erba come folgorato. «Oh!» esclamò. «L'ha detto! Il disperato vuoto! Cielo! C'è un sacco di gente che la parte del vuoto l'ha capita. Laggiù dove lavoravo, sulla costa occidentale, non parlavamo d'altro. Ce ne stavamo seduti a chiacchierare del vuoto per tutta la notte. Ma nessuno ha mai detto disperato. Era lì che ci mancava il coraggio, perché forse ci vuole una certa dose di coraggio per rendersi conto del vuoto, ma ne occorre un bel po' di più per scorgere la disperazione. E secondo me, una volta che si scorge la disperazione, non resta altro da fare che tagliare la corda, se si può, ben inteso». «Può darsi», disse Frank, ma ormai ricominciava a sentirsi a disagio, era ora di cambiare discorso. «Ho sentito che lei è un matematico». «Ha sentito male. Ho insegnato per qualche tempo, ecco tutto. Comunque è acqua passata. Lei sa che cos'è l'elettroshock? Vede, negli ultimi 2 mesi ne ho subiti 35. Anzi, aspetti, 37. Sbirciò il cielo con sguardo vacuo, tentando di ricordare il numero esatto. Ora, alla luce del sole, Frank si avvide per la prima volta che i solchi sulle guance di John, in effetti, erano le tracce lasciate dal bisturi del chirurgo e che altre zone del suo viso erano segnate e indurite da cicatrici. Con tutta probabilità una volta il viso di John doveva essere stato un ammasso di foruncoli o cisti. 37 elettroshock! Lo scopo sarebbe quello di spazzare via dalla mente del paziente tutti i problemi emotivi, ma nel mio caso hanno ottenuto un altro effetto. Hanno spazzato via tutta la dannata matematica. L'argomento per me è ormai tabula rasa.
«Spaventoso!» fece April.
«Spaventoso!» le fece il verso John con voce volutamente femminile e affettata, rivolgendole poi una smorfia insolente. «Perché?» chiese. «Perché la matematica è così interessante?» «No!» ribatté April. «Perché gli elettroshock devono essere spaventosi? Perché è spaventoso che si debba dimenticare qualcosa che si desidera ricordare. In realtà, secondo me, la matematica deve essere molto noiosa». John la fissò per un lungo istante e annuì con aria d'approvazione.
«Mi piace la sua ragazza, Wheeler», annunciò finalmente. «Si sente che è una femmina. Sa che differenza c'è tra femmina e femminile? Eh beh, le do un indizio. Una donna femminile non ride mai troppo forte e si rade sempre le ascelle. La vecchia Helen là dentro ne è un perfetto esempio. Quanto alle femmine, ne ho conosciute soltanto una mezza dozzina in tutta la mia vita e a mio avviso a lei ne è capitata una. In effetti, a ben pensarci, tutto torna, perché ho l'impressione che anche lei sia un maschio. Neppure di maschi ce ne sono troppi in giro.
La signora Givens, che li spiava furtivamente dalla casa, non sapeva proprio che pensare. Era ancora sconvolta. L'inizio di quel pomeriggio era stato peggio delle sue peggiori paure. Ma era costretta ad ammettere che di rado John era apparso più felice e disteso di ora, mentre passeggiava e chiacchierava nel prato dei Wheeler, e anche i Wheeler parevano a loro agio, il che era ancor più sorprendente. Durante l'ultima ora della visita, mentre tutti, tranne John, bevevano un altro bicchiere di vino, la signora Givens non aprì quasi bocca. Lei e Howard se ne stettero ad ascoltare con aria benevola la conversazione dei giovani, un pacato alternarsi di voci in cui quella di John non suonò mai neppure una volta più fragorosa delle altre. Non era affatto il tipo di discorsi che la signora Givens si era aspettata che facessero, ma pareva che tutti e tre si divertissero. Il suono delle loro tranquille risate, velate di nostalgia, la colmava di piacere, così il sapore dello sherry e i rettangoli color sherry disegnati sulla parete dal sole al tramonto, ogni rettangolo ravvivato dalle ombre tremolanti delle foglie e dei rami smossi dal vento.
«Beh, ci siamo divertiti moltissimo», disse al momento del congedo, e per un attimo temette che John si voltasse verso di lei per dirle qualcosa di spaventoso, ma lui non lo fece. Stava parlando con Frank stringendogli la mano e il gruppetto si divise sul viottolo d'ingresso in un coro di espressioni di rammarico e di auguri e promesse di rivedersi al più presto. «Sei stato meraviglioso», disse April quando l'automobile fu scomparsa. «Come ci hai saputo fare con lui? Non so proprio che cosa avrei fatto se non ci fossi stato tu».
Frank allungò la mano per afferrare la bottiglia di sherry, ma poi cambiò parere e si versò un po' di whisky. Sapeva di esserselo meritato.
«Cielo, non si trattava di saperci fare», disse. «Mi sono limitato a trattarlo come qualunque altra persona, tutto qui».
Frank cominciava a sentirsi demoralizzato in un modo che non si poteva attribuire all'abituale tristezza della domenica sera. Quella strana, entusiasmante giornata volgeva al termine e ora, nella luce morente, egli si rendeva conto che si era trattato soltanto di una temporanea pausa dalla tensione che l'aveva perseguitato per tutta la settimana. Già ne avvertiva il ritorno, a dispetto del senso di sicurezza che gli dava il contatto di April contro la schiena. Una terribile, soffocante pesantezza di spirito, il presentimento di un'imminente, inevitabile perita. E a poco si rese conto che anche April provava la stessa sensazione. C'era una certa rigidità nel modo in cui lo stava abbracciando, l'impressione di un certo sforzo per ottenere un effetto di spontaneità, come se lei sapesse che a quel punto era prevista una pressione del viso contro la sua scapola e stesse facendo del suo meglio per soddisfare tutti i requisiti. Se restettero a lungo in quella posizione. «Mi piacerebbe proprio non dover andare a lavorare domani», dichiarò Frank.
«E non andarci allora? Resta a casa».
«No. Penso proprio che dovrò andarci».
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.